Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Buon pomeriggio, ben ritrovati in diretta qui su Radio Parma per una nuova puntata di Palla in tribuna. Oggi il Parma riprende gli allenamenti al Mutin Training Center di Collecchio in vista della seconda partita casalinga che si giocherà sabato sera alle 20.45 allo Stadio Tardini contro il Milan. Milan che in questo weekend è risalito al secondo posto della classifica a pari punti con Inter e Roma. E a proposito di Serie A, si è chiusa ieri sera la decima giornata con gli ultimi due posticipi. Ai noi un risultato non troppo positivo, con la vittoria del Genoa in casa del Sassuolo per 2-1, gol di Østigard proprio al 93esimo in chiusura, prima vittoria in campionato per il rossoblù della gestione ad interim per il momento di Murgita e Crescito, che hanno preso il posto di Vieira. Vedremo poi se ci saranno altre soluzioni, resta sempre viva la pista dei Rossi. Mentre, notizia proprio di questa mattina, l'esonero di Stefano Pioli, del parmigiano Stefano Pioli, che non è più l'allenatore della Fiorentina. Fiorentina che da ieri sera è ultima da sola in classifica a quota 4, e Pioli è stato rimpiazzato momentaneamente dal un altro ex crociato, Daniele Galloppa, promosso dalla Primavera, che insomma si occuperà diciamo di gestire la squadra nella partita con il Mainz in Conference League. E poi il favorito per la successione al tecnico parmigiano è un altro ex Parma, proprio Roberto D'Aversa, che lo scorso anno era sulla panchina dell'Empoli e potrebbe ora restare in Toscana e insomma sposare la causa viola. E vedremo davvero insomma tante le notizie. Lazio Cagliari poi 2-0, il secondo posticipo di ieri, e la vittoria della Lazio sul Cagliari inizia a sgranare un pochino la classifica nelle parti basse, tanto che la classifica recita: Napoli 22, Inter Milan Roma 21, Bologna e Juventus 18, Como 17, Lazio Udinese a 15, Cremonese a 14, Atalanta, Sassuolo e Torino 13. Poi qui c'è un buco, un divario di 4 lunghezze per arrivare al duo Cagliari-Lecce a 9, il Parma a 7, poi abbiamo Pisa e Genoa a 6, Verona 5 e Fiorentina 4. Scriveteci al 333-9200-170, ci state davvero arrivando tanti messaggi. Vediamo di leggere, ecco, Roberto sulla puntata di ieri sera di Bar Sport, e poi avremo un breve estratto. Roberto ci scrive: le parole di Baraldi, detta Bar Sport ieri sui programmi della società, sono state molto chiare. Sarebbe opportuno che la società informi i propri tifosi dei programmi per rispetto degli abbonati, poi noi accettiamo tutto senza problemi. E ancora Davidone: Ondrejka, Frigan, Valeri, Cercati, Estevez, Ordóñez, Oristagno, forse Alquist. Adesso col Milan cosa facciamo? Possiamo sempre richiamare Ceravolo e Nocciolini, sempre che l'Anghiranese e Fidentina Borgo ce li possano lasciare. Sicuramente dovunque si possano posizionare, sono certo che dovrebbero dare il 120%. Dimenticavo, usciranno messaggi su Pioli appena esonerato, che potrebbe venire al Parma in caso di cacciata di questa. Io difendo il nostro allenatore per quanto riguarda Pioli, che mi farebbe tantissimo piacere vedere al Tardini come spettatore. Posso solo dire che se non ha fatto bene con una signora squadra come la Viola, cosa potrebbe fare con una squadra così come la nostra? Meditate, gente, meditate. A proposito di questa, oggi, insomma, articolo anche su Gazzetta dello Sport, firma di Andrea Schianchi, società, dirigenti e giocatori tutti compatti con Carlos Cuesta, che insomma non è in discussione, nonostante insomma i risultati non siano dalla parte del Parma. Matteo da Roma, che non più tardi di meno di una settimana fa ha seguito in dal vivo, uno dei pochi tifosi del Parma che ha avuto la fortuna di seguire il Parma nella sfortunata trasferta olimpica, dove però il Parma comunque è uscito dal campo a testa alta, invece col Bologna qualcosa non ha funzionato, al netto degli eventi negativi e sfortunati che sono succeduti soprattutto nel corso del primo tempo. Matteo da Roma: ciao, sono sempre del parere che la nostra dimensione sia la salvezza, siamo una piccola e non più una delle famose sette sorelle. Detto ciò, la fase difensiva era diciamo il nostro punto di forza. Non vorrei, viste le ultime uscite, che anche la fase difensiva inizia a diventare un problema, andando a togliere le poche certezze che abbiamo. Rimango fiducioso nella partita contro il Milan, nel lavoro di Cuesta, che anche lui ha le sue colpe, ma con queste rose infortuni vari sta facendo il possibile. Sempre forza Parma, Matteo da Roma. E proprio in giornata dovrebbe uscire il responso ufficiale del Parma sui tempi di recupero di Nahuel Estevez e di Alessandro Cercati. Allora, prime diagnosi a caldo per Nahuel Estevez: si tratta di un risentimento muscolare adduttore della gamba sinistra, dovrebbe rivedersi dopo la sosta. Un po' più grave, almeno così è sembrato da, insomma, le prime indiscrezioni, l'infortunio di Cercati, distorsione a caviglia destra. Qui i tempi potrebbero essere un pochino più lunghi, però chiaramente, insomma, c'è chi parla di, insomma, 6-8 settimane, ma attendiamo ovviamente, insomma, l'ufficialità e il responso del Parma Calcio, che, insomma, le prime indiscrezioni, insomma, i tempi non saranno brevissimi e potrebbe essere un problema, visto che, insomma, la difesa non è sicuramente un reparto che è in abbondanza. E poi, insomma, abbiamo visto che i nuovi acquisti, Troilo, Ndiaye, qualche problema lo stanno riscontrando. Noi però facciamo un salto indietro, andiamo ad ascoltare un estratto della trasmissione di ieri sera Bar Sport con Alberto Dallatane e Francesca Mercadanti.
Un Parma è in costruzione ancora, ma secondo me ci vuole un po' di pazienza, nel senso che questa squadra deve trovare ancora la propria identità, facendo conto anche dei giocatori che ha a disposizione in questo momento. Mi spiego meglio. Da metà campo in su sono tanti i giocatori assenti, le soluzioni sono quasi obbligate, e quindi anche l'allenatore deve capire dove vuole andare a parare. Detto questo, direi che bisogna tener conto che in questo trittico di partite settimanale probabilmente si è fatta anche una riflessione sull'avversario che si andavano ad incontrare, perché credo che Como, Roma e Bologna facciano un altro campionato rispetto al Parma, e quindi questa ha preparato soprattutto una grande organizzazione difensiva, facendo un certo tipo di partita con un certo atteggiamento.
Ho visto subito un assetto tattico, secondo me, non adeguato a quello che era l'avversario, per cui si è visto subito in campo. Forse l'1-0 ha reso subito una mentalità, diciamo, non corretta. Bisognava rispettare di più quello che era la caratteristica dell'avversario. Che noi soffrissimo sulla fascia sinistra si è visto subito, ci avevano infilato diverse volte, e credo che lì un tecnico forse un pochino più esperto sarebbe stato utile per capire che bisognava portare dei correttivi dopo 4, 5, 6 minuti all'inizio della partita. Non è stato fatto, poi giustamente gli allenatori hanno le loro idee. Quello che voglio dire è che i progetti di calcio sono bellissimi, però farlo solo con dei giovani, sia in panchina che in campo, diventa molto difficile.
Palla in tribuna.
E questi erano gli interventi dell'ex capitano ed ex capitano del Parma Lorenzo Minotti e l'ex dirigente Luca Baraldi. Sentiamo se è d'accordo con il loro parere il nostro primo ospite, il giornalista Gianluca Zurlini. Ben ritrovato, Gianluca.
Ciao Marco, ben trovato a te e a tutti gli ascoltatori di Palla in Tribuna.
Allora, interessanti gli interventi di ieri a Bar Sport. Baraldi, insomma, ha parlato chiaramente che qualcosina dal punto di vista tattico questa ha sbagliato con il Bologna. Beh, insomma, diciamo che
secondo me
più di qualcosina.
No, beh, a partire da Brischi sulla fascia destra contro, pardon, sulla fascia sinistra, destra d'attacco del Bologna contro il capocannoniere del campionato, che praticamente nella prima mezz'ora lo ha ridicolizzato, e con davanti a lui Ordóñez in un ruolo che non ha mai ricoperto prima, non so se in carriera, non certamente qui a Parma, salvo poi cambiare dopo quasi 40 minuti, insomma, per dire. Insomma, poi anche non prendere in considerazione, dico per dire, su quella fascia, provare magari a mettere Valenti e Ndiaye in campo, perché comunque ha già giocato anche da titolare al centro insieme a Cercati, poteva essere una soluzione alternativa. Quindi insomma, però non mi ha convinto molto, devo dire, nella gestione della partita, fermo restando che Bologna è la squadra migliore vista Parma, vista contro il Parma in questo avvio di stagione, e era comunque difficile da affrontare. Però mi è parso un po' quasi una specie di rassegnazione. Abbiamo trovato un nuovo schema, che è il lancio lungo di Suzuki o la punizione dalle tre quarti di Suzuki, ma di fatto sul gioco manovrato anche contro il Bologna si è visto poco, perché il gol fulmineo è molto interessante, ma è nato da un rilancio di Suzuki, poi palla carambolata, e alla fine Benedica cerca con l'appoggio a Bernabé, che poi è riuscito a concludere nel migliore dei modi. Ma poi le azioni veramente manovrate non se ne è vista. Mi sembra che il Papa stia vivendo un'involuzione. Lui dice miglioriamo, secondo me invece peggioriamo rispetto anche solo alla prestazione contro il Como, che comunque si è visto contro il Napoli anche nella partita successiva, che è una squadra in forma e capace. Mi sembra che c'è stato, al di là dell'espulsione di Ordóñez, una involuzione, cioè c'è solo, rimane solo grande grinta dei giocatori, cioè non si non c'è la dispersione, diciamo, lo scoramento, però si vede poco altro, devo dire, in questo momento.
Sì,
ormai sono passate 10 giornate, quindi qualcosina si poteva vedere.
Non sono poche. Allora, tanto ci scrivono in merito all'intervento di Baraldi, parole sante di Baraldi. Baraldi, un grande dirigente, farebbe la nostra fortuna, ma per questa società sarebbe oggettivamente troppo. Ti chiedo questo, Gianluca, parlavi buona prova col Como, con la Roma così così, col Bologna la peggiore delle tre, insomma anche i tre impegni in settimana, alla luce del fatto che oggettivamente oggi le scelte di questa sono molto limitate.
Sono limitate, ecco, piuttosto, ecco, un'altra cosa, col senno di poi, ma neanche tanto il senno di poi, l'infortunio di Esteven secondo me poteva essere evitato. Su un campo così pesante, un giocatore che l'abbiamo conosciuto qui a Parma, grande generosità, ma ha muscoli fragili, insomma, costituzione per carriera, non so, però ha avuto diversi infortuni muscolari da quando è a Parma, già anche nella passata stagione. Ecco, forse non era, anche se era stato il migliore contro il Como sicuramente, ma anche bene contro la Roma, forse non era il caso di riscarlo, visto che a centrocampo le alternative c'erano. E l'infortunio è frutto di un campo pesantissimo, della sua generosità, e adesso lo perdiamo per alcune settimane. Quello cercato invece è pura sfortuna, lì c'è poco da fare, insomma, ecco, non lo so, vedo una squadra che sembra fare un compito imparato a memoria, ma senza nessun, diciamo, non si va mai oltre la riga del foglio protocollo, non so se mi spiego,
sì.
non c'è mai una, non dico al di là delle capacità individuali, ma un qualcosa, una qualche iniziativa che sembra quasi che siano tutti preoccupati di fare bene quello che dice l'allenatore, fine. Ma detto di fare così, lo faccio. E poi mi fermo lì. Questa è l'impressione che ormai sto avendo, perché dopo 10 giornate si vede, cioè una squadra poco reattiva dal punto di vista del gioco. Ecco, non dell'atteggiamento mentale, non ha mai sbracato il Parma. Questo va detto a onestà le cose. E va detto anche che non ci sono purtroppo grandi capacità tecniche, ma non sono d'accordo con chi dice che, vista la pochezza, non si può fare. Non è vero, proprio gli allenatori, anzi, nelle grandi squadre sono dei gestori di uomini, nelle squadre medio-piccole, e lo insegna uno come Nicola, ma lo insegnano tanti anche del passato, è proprio la capacità di rendere giocatori sulla carta mediocri protagonisti, ritagliandogli il ruolo giusto in campo. Io faccio sempre un esempio, che andiamo indietro nel tempo, ma me lo ricordo bene, qui a Parma, di Parravicini con Ranieri, un giocatore che prima e dopo il Parma non ha fatto granché, ma in quella squadra, in quel momento, lui arrivò al posto di Pioli, allenatore all'epoca inesperto, e prese la squadra in mano, e al di là di Beppe Rossi, di Pepito Rossi, ritagliò un ruolo a Busdivois, ritagliò un ruolo a Paravicini, giocatori ben indimenticabili, che non hanno, insomma, Paravicini in questo Parma starebbe, non so se sopra, ma alla pari, diciamo, con i centrocampisti attuali del Parma, però là era diventato quasi un regista, stato il merito dell'allenatore. Quindi in una squadra mediocre l'allenatore può fare di più che in una squadra di buone qualità, la squadra di buone qualità può più facilmente rovinarla. Una squadra mediocre, o comunque insomma di non alto livello, la mano dell'allenatore qualcosa in più può dare. Lo insegna Nicola, 4 salvezze negli ultimi 5 anni.
Eh sì, allora guarda, a proposito di quello che stavi dicendo, ti leggo due messaggi al 333-9200-170, ci state davvero scrivendo in tanti. Gianmarco, ciao, buongiorno, dopo 10 giornate si può valutare il lavoro della società? La campagna di indebolimento ha avuto successo oppure no? Scorriamo insieme i nomi dei nuovi, onestamente chiediamoci quanti sono sufficienti. Chi li ha scelti? Questa, secondo me, dopo Londra, abituata a vedere il meglio, qui da noi sta vedendo tecnicamente non certamente il meglio. Questo è Gianmarco. Allora, dopo rispondiamo a Gianmarco. Leggo anche un altro messaggio. Se non riusciamo a fare punti nelle prossime partite, c'è il serio rischio che saremo agganciati in fondo dalla Fiorentina. La sfida con i Violi poi diventerà fondamentale, ricordiamo in programma il 27 dicembre al Tardini, per capire chi finirà nel burone, ma la situazione nostra è peggiore rispetto alla loro. Senza rincalzi, senza la società che si fa sentire, una squadra senza gioco, frutto di un mercato estivo imbarazzante. Quindi l'opinione è questa. Ti chiedo adesso, abbiamo parlato di questa, adesso parliamo proprio del campo, dei nuovi acquisti che insomma stanno facendo fatica. Quella di Ordoñez è l'ottava espulsione in nemmeno di un anno e mezzo, e come sottolinea oggi un articolo della Gazzetta di Parma, è praticamente la sesta espulsione nelle prime 10 giornate degli ultimi due campionati. Sono tanti.
Allora, sabato sera contro il Milan, al netto degli infortuni e della formazione scelta da questa per giocare contro il Bologna, che aveva Hernani e Cutrone in panchina, ci sarebbero soltanto due giocatori, se rientra dall'infortunio Anquist, altrimenti sarebbe solo Valenti, che ha più di due campionati, cioè che è al terzo campionato di A. Tutti gli altri sono giocatori che o hanno esordito l'anno scorso o hanno esordito quest'anno, tutti. Ripeto, ci sono gli indisponibili, poi c'è Hernani, c'è Cutrone che però erano in panchina e ci sarebbe Anquist se rientra. Tutti gli altri sono giocatori che hanno esordito l'anno scorso o esordito quest'anno in Serie A. Si fatica, poi a trovare anche le quadre giuste. Chi è che dà i tempi alla squadra? Questo secondo me è la mancanza, quello di non capire che il Baschirotto o il Blendi o il Vasquez o qualunque altro giocatore comunque di esperienza in una squadra che lotta per la salvezza è grasso che cola, perché dà i tempi, dà qualcosa in un momento in cui la squadra si guarda attorno, cerca di fare qualcosa ma non ci riesce perché nessuno ha l'esperienza o l'occhio per farlo. Questa è l'impressione che dà questo Parma, al di là della potenza tecnica che effettivamente c'è, ma non c'è nient'altro, cioè c'è un po' di atteggiamento difensivo messo in campo bene. L'anno scorso il Parma alla decima giornata aveva due punti in più, 9, però era sempre un solo punto sopra la zona salvezza, però c'erano 4 o 5 squadre a 9 punti e altre 4 a 8 punti, ultimo era il Genoa a 6. La differenza è che aveva fatto 14 gol subendone 16, ma se ci mettiamo l'anno scorso, in questo periodo dell'anno, eravamo arrabbiati per le opportunità perse, ma speravamo in una squadra che migliorasse in questi fondamentali. La desolazione che è arrivata da Natale in poi, diciamo così, insomma, diciamo dal 5-0 con la Roma forse, ma a questo momento della stagione eravamo ancora speranzosi. Qui invece siamo già al livello che è difficile sperare, cioè non si vede che cosa può cambiare di vero, e soprattutto i nuovi acquisti stanno pagando un dazio pesante all'inserimento, come peraltro, a parte la sorpresa negativa di Ordoñez e Zetroido, perché gli argentini di solito, vedi Pellegrino, l'ambientamento è più facile, ma un Sorensen o il Lovic di turno, non è difficile pensare che giocare il campionato italiano sia non così semplice per uno che viene dalla Norvegia o che viene dal Belgio o che viene da qualunque campionato di livello tattico inferiore a quello del campionato di Serie A, ecco.
Eh sì, allora proprio a proposito di nuovi acquisti e anche insomma provenienza campionati diversi, domanda di Davidone, una domanda al prof Zurlini: e se col Milan avessimo coraggio e mettessimo su Cremaschi?
A questo punto voglio dire, non credo che possa cambiare il volto della squadra, però il gioco potrebbe avere la candela proteggendolo un po', perché comunque anche con l'infortunio di Estevez rimarrebbero comunque Keita e Sorensen, eventualmente Hernani, a fare insomma da protezione o da possibile diga. È un giocatore che qualche numero tecnico a livello di categorie giovanili, e va detto il campionato americano che non è competitivo al massimo, però comunque le qualità tecniche ce le ha, chissà mai che insomma che non le possa mettere in mostra, ecco, anche perché veramente avrà gli uomini contati contro il Milan, perché tra la squalifica di Ordoñez e giocatori lungo degenti e quelli che Ondrejka rientrerà ma dopo la sosta, Valeri rientrerà ma dopo la sosta, Circati l'abbiamo perso sino a fine anno da quanto ho capito dalle notizie di stamattina, e Stevens insomma poco prima o poco dopo, ma quello sarà più o meno il periodo, insomma bisogna fare di necessità virtù, questo è.
Sì. Allora ci scrive Gabriele, il trend è uguale o peggio della scorsa stagione, perché ora anche con le grandi squadre non facciamo grandi partite. Daniele, buongiorno. Henry Baraldi sosteneva che si cedono i giovani, non è un progetto. In realtà anche il Bologna vende parecchio, Ndoye, Boikema, Zirze l'anno prima. Mantenere l'equilibrio di bilancio è fondamentale, ma altre squadre hanno sostituito con giocatori pronti di simile livello. Mi auguro che i nuovi acquisti di oggi abbiano la parabola di Keita, Ondrejka. Sì, c'è anche da dire che effettivamente il tempo medio di inserimento di un giovane a Parma è di 2 mesi. Forse l'unico è stato Pellegrino, che l'anno scorso dopo un mese era già andato a segno, ma anche Ondrejka, se vi ricordate, nei primi 2 mesi ha fatto poco nulla, poi è esploso nella passata stagione. Invece ci scrive nostro amico Gianluca Paletti, presidente del Parma Club, Alessandro Melli. Ciao, ciao Gianluca. Spettacolare come sempre lo Zurlo, sono d'accordo su tutto, tranne sul fatto che sgraverei un po' di più l'allenatore da responsabilità. In campo ci vanno i giocatori e quelli a nostra disposizione purtroppo sono ancora delle incognite non indifferenti in questa categoria. E poi messaggio questo riferito ad Alatana, conduttore di Brasporti, lo giriamo, mi complimento per la sapiente interlocuzione con Baraldi, sagacemente siete riusciti a far dire tramite una qualificata persona come stanno realmente le cose col Parma Calcio. Baraldi, ma pure Piovani stavolta, hanno detto essenzialmente il perché del tutto, bravissimi. Insomma, questo mi sembra un giudizio abbastanza condivisibile. E poi ti leggo invece il nostro messaggio di del Cagno. Il Como non fa fatica anche se non ha esperienza. Agvol miga di bon, miga di ve. Alvog di bon, miga di vec. Così ci scrive il nostro amico Cagnin. Sì, certo, discorso anche, dipende anche cosa uno spende. Però poi sfattiamo questo tabù. Il Parma, i giocatori che ha preso, insomma,
costano. Costano. Allora, se avesse preso metà dell'under 21 italiano, non credo che avrebbe speso di più. Avrebbe avuto dei ragazzi giovani pronti a essere lanciati e non credo con tempi di inserimento maggiori degli stranieri che ha preso. L'Under 21 italiana è composta di giocatori di buon prospetto che non trovano grande spazio ad alti livelli per quello che sappiamo del campionato italiano come fatto, però ci sono giocatori interessanti. Non credo che, guardi, qua parliamo giocatori tutti pagati, a parte Pellegrino che paradossalmente quello che si è inserito prima credo ha pagato 2 milioni, 2 milioni e mezzo, gli altri andiamo tra i 7 e i 10 milioni di euro. Lui che è stato pagato 7 milioni di euro, la resa mi pare sotto gli occhi di tutti. Voglio dire, Sorensen 8/9, 8,5, 7,5, insomma, ma comunque quelle sono le cifre. Ma cioè, un conto è se prende un giocatore. Cioè, ad esempio, ma perché abbiamo ceduto Eno? Perché se queste sono le alternative, sulla destra, uno come Eno oggi sarebbe grasso che cola, in questa squadra. Qualcuno mi dovrebbe spiegare perché è stato ceduto. Se ha litigato con qualcuno, non lo so, non mi sembrava, era molto inserito. Funzionava bene, è stato ceduto neanche per tanti soldi, quindi non è una questione lì di guardare. Non è anziano, è un giocatore che finalmente si era inserito, ha trovato la sua dimensione, è stato ceduto. C'è un qualcosa che si è atteso con fiducia, ma siamo a 10 giornate, cioè siamo ormai a più di un quarto del campionato, quindi ormai i valori si stanno delineando. Poi ci sono i recuperi, la Fiorentina non credo che finirà all'ultimo posto in campionato, ma magari una tra Sassuolo e Cremonese scenderà dalle attuali posizioni, però insomma il campionato si vede già come spezzato in tronconi, lotta scudetto, lotta coppe con la fascia diciamo tranquilla in metà e poi sotto l'inferno dei dannati che è quello che si prevede. E insomma qualche giudizio ormai si può dare.
Sì, direi di sì. Ti leggo altri due messaggi al 333 920 170. Ciao, sono Chicco, dico un'eresia se il primo gol del Bologna non l'avremmo mai preso con la difesa 3. Il problema del Parma attualmente appunto il 4-4-2, poi indipendentemente dal modulo il vero problema è che ci sono sempre 3 mediani in campo che hanno l'ordine di fare solo i mediani, difatti non sa neanche se Pellegrino gioca nel Parma, credo non abbia mai passato un pallone in 10 partite all'inizio dell'anno che giochiamo con 3 Zoratto in campo, questa molla il freno, quindi insomma messaggio chiaro per questa. E infatti poi l'ultimo messaggio è un po' 60, diciamo che la società ha fatto una buona campagna vendite ma non altrettanto negli acquisti. Giovani di belle speranze non pronti per la Serie A, nessun giocatore di caratura ed esperienza subito pronto alla causa, capace di guidare la gioventù. In vari settori del campo non abbiamo i giocatori di ruolo. E per ultimo la scommessa di questa, vedo molti azzardi in una situazione difficile. Zurlini, cosa ne pensa? Questa è un po' 60. Beh, ti sei già espresso, però insomma mi pare di capire che i tifosi siano abbastanza incanalati su questa linea.
Il problema è che adesso non è questione di essere un pro o contro, cioè, infatti dicono questo. Poi a parte la difesa 3, ma una delle cose era che il cross è venuto dalla fascia dove c'era Briski, che era in chiarissima difficoltà sia contro Orsolini che contro Holm, ed era per così dire protetto da Ordóñez, che però spaziava anche in altre zone, perché non credo che abbia mai fatto il laterale sinistro nella sua carriera di giocatore, non so, in Argentina probabilmente, però insomma non nel ruolo. E allora poi si creano i problemi, perché poi Bologna è una squadra forte che si è vista, insomma, si è vista proprio giocare bene, ecco, a memoria, è una squadra di giocatori rodati, quindi queste sono le difficoltà. Cioè, è una squadra giovane che deve vivere sull'entusiasmo. L'entusiasmo adesso sta venendo a mancare perché mancano i risultati mancano perché non si vede un piano B. Cioè, siamo partiti, consolidiamo la difesa ed è stato fatto, poi vedremo cosa succede. Si è infortunato Valeri, da quando si è infortunato Valeri non si è visto uno schema, magari fatto male, ma una triangolazione, poi se il pallone finisce poi farà il bu perché non ha fatto il passaggio giusto, ma non viene fatto. Cioè, i giocatori arrivano a metà campo, si guardano attorno e poi inventano qualcosa, ma non si, questo che manca in questo momento al Parma. Non è colpa di questa assolutamente, cioè la squadra è, però la mancanza di esperienza nella guida credo che renda tutto un po' più teorico nella sua mente, cioè non c'è l'esperienza che magari un allenatore, faccio un esempio di quello che mi sarebbe piaciuto vedere quest'estate, cioè Vanoli, magari un Vanoli qualcosa si inventa, cioè studia qualcosa in base alla sua esperienza, poi saremo allo stesso punto, per carità, non dico nulla, ma però serve qualcosa in più, certo, con il materiale umano che c'è, insomma, è difficile ricavare molto. Squadra Pellegrino è da solo in mezzo, cioè è un Pellegrino contro tutti sempre, è dura anche riuscire a pretendere qualcosa.
E nei primi posti a Serie A per duelli vinti, il primo è Selemekers, Pellegrino credo sia terzo in questa classifica, però chiaramente vincere i duelli può essere un dato statistico curioso a livello individuale, ma ovviamente non porta gol e sicuramente l'attuale diciamo schieramento offensivo del Parma non lo aiuta, ecco.
Ma lui è bravissimo di testa, non arriva mai un pallone alto in area, da quando non c'è più Valeri non c'è nessuno che faccia cross e palloni alti, anche quando entra ad esempio anche Djuric, che viene utilizzato a Scampoli a una certa età, quindi anche bene così, ma quando entra è uno che se c'è un pallone a mezza altezza è suo in ogni caso, se non conclude l'azione lo spizza o comunque non è degli avversari, però se i palloni vanno a raso terra fatichiamo con questi giocatori, cioè, non abbiamo nessuno che abbia il, come dire, c'era un Ristagno ma è sparito, quindi non c'è, non è disponibile. L'uno contro uno non lo fa nessuno.
Questo è...
Bisogna provare a sollecitare anche il cross, magari può non essere perfetto, ma è una cosa che si può allenare, secondo me. Cioè, non a fare i traversoni, il cross, vecchio dizione, comunque il cross alla dichiara, ma comunque Valeri ci si avvicinava abbastanza. Ma almeno insomma il cross alla gamba lo si possono fare, io torno indietro con gli anni, il giocatore non farà un cross eccesso ma almeno buttali in aria, poi magari qualcosa succede.
Sì, guarda,
ecco questo. Cioè, sì. È quello che vedo mancare, ecco, tutto lì. Mi aspetterei ogni tanto qualcosa che poi dire alla fine della partita ho visto miglioramenti, cioè mi continuano a migliorare, ma diciamo che non si può fischiare per l'impegno e per cioè non è una squadra sbaccata, ecco, passatemi il termine, questo no, è una squadra che è sul pezzo, che sono concentrati, che cercano di fare quello che possono, però non si va oltre, quindi cioè, due punti credo nelle ultime cinque partite.
Due punti e cinque partite, e una sola vittoria in dieci giorni.
Pochi, sì. Cioè, non abbiamo avuto tutti avversari irresistibili, Roma e Bologna, ma gli altri erano alla portata. Di fatto ancora con le avversarie dirette, col Genoa, col Lecce, col Cagliari, e siamo ancora a zero vittorie e anche a zero gol con quelle squadre.
Questo è chiaro.
E Cremonese, ecco l'altra che abbiamo incontrato.
Allora Gianluca, chiusura, ti chiedo 30 secondi perché martedì prossimo c'è un evento che ti vede anche coinvolto in prima persona, il Museo Ernesto Ceresini, Capitani per sempre. Allora raccontaci un po' di cosa si tratta.
Allora è un libro nel quale sono stato coinvolto dal presidente dei giornalisti sportivi italiani, Gianfranco Coppola, che è un giornalista della RAI, soprattutto di Radio RAI, che ha seguito migliaia di partite e ha avuto l'idea di fare un libro sui capitani simbolo, diciamo, delle squadre di Serie A, insomma delle squadre che vanno per la maggiore. Io sono stato coinvolto da lui per raccontare un po' il personaggio di Lorenzo Minotti, che è stato il capitano della squadra che, partendo dalla Serie B, è arrivata a vincere la Coppa delle Coppe a Wembley. Era proprio lui il capitano. Dopo qualche volta si alternava con Benarrivo e Apolloni, ma fino al 94, dall'88 al 94, il capitano fondamentale simbolo è stato lui. E quindi sta facendo anche un tour ovviamente per il libro, e ci sarà questa tappa al Tardini dove ci sarà il confronto fra Lorenzo Minotti e Enrico Del Prato, che sarò un po' io il moderatore, dopo appunto che Gianfranco avrà fatto assieme al Parma Calcio, che ospita appunto questo evento, e così sarà una cosa credo carina, il capitano, anche il ruolo del capitano del passato e del presente. Minotti era capitano della squadra dove c'erano tre stranieri, prima tutti italiani, poi tre stranieri al massimo, e Del Prato è una squadra dove praticamente lui è, non dico l'unico italiano, ma insomma sono in 2-3, ecco, quando ci sono Valeri e Cutrone sono in 3 a giocare di italiani nel Parma, e quindi anche una realtà diversa ovviamente, però sta ricoprendo questo ruolo con grande dignità, è un vero capitano anche Del Prato, ecco, diciamo così. E quindi ci sarà questo confronto, un piccolo evento che sarà alle 16, a partire dalle 16 al Museo Ernesto Ceresini, che è il Museo del Parma, e quindi anche in una location suggestiva per circondate da quelle che sono le cimeli del Parma, e speriamo insomma che sia una cosa che sia carina.
Ecco. Sì, martedì 11 novembre ore 16, Museo Ernesto Ceresini con Capitani per sempre, il confronto tra Minotti e Del Prato. Ci scrive Davidone: il Mino veramente un capitano per sempre, bravo Zurlo. E con questo, Zurlo, noi ti ringraziamo e ti auguriamo buona giornata. Ciao Zurlo.
Grazie Marco, e speriamo insomma sabato sera di vedere una squadra rinfrancata, ecco. Milan è molto più forte, ma io alla vigilia partita col Bologna dicevo che avevo più paura della partita col Bologna che di quella col Milan. Se si imbrocca la partenza col Milan non è facile, però il Milan è una squadra che può arenarsi, il Bologna è molto più difficile.
Eh sì, speriamo davvero possa essere così. Ciao Zurlo, alla prossima!
Grazie a te, alla prossima.
Ciao, ciao. Intanto Luca ci manda una foto con l'ex capitano del Parma Lorenzo Minotti, e noi per ora siamo pronti per andare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, seconda parte di Palla in tribuna, qui in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Luigi, buongiorno, scusate, non sarà che il mister non ha chi lo consiglia? Vedo Murelli a Cagliari che è sempre impegnato a parlare con tecnico e giocatori. Questo a Parma non si vede mai, ma ora noi siamo pronti per dare il benvenuto al nostro secondo ospite, il giornalista di Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno, Leonardo Bosello. Ciao Leo.
Ciao Marco, ciao, buon pomeriggio a voi e grazie per l'invito.
Allora, ci siamo visti allo stadio Tardini non più tardi di un paio di giorni fa, sì. E allora ovviamente io ti devo chiedere, in chiave Parma, che insomma quello che ci interessa a noi più da vicino, che squadra hai visto domenica?
Ho visto un Parma che ha provato insomma a iniziare la gara nel miglior modo possibile, con anche un po' di aggressività in più, ovviamente curando in maniera attenta la fase difensiva, con una copertura sugli esterni, con Bernabé a destra e Ordoñez a sinistra, che cercavano un po' di mettere copertura sulle fasce per evitare che insomma la fase offensiva del Bologna e gli esterni del Bologna riuscissero con facilità ad arrivare a creare pericoli. L'inizio è stato secondo me positivo, poi ovvio che l'espulsione ha sicuramente reso la gara ancora di più in salita. I primi 10 minuti l'approccio sicuramente del Parma rispetto al Bologna è stato migliore, poi sicuramente la forza dei rossoblù e anche la caparbietà di indirizzare la gara, di dominarla con il possesso palla, ha fatto un po' da padrone la squadra di Vincenzo Italiano e del suo vice Daniel Niccolini che erano in panchina. Poi sicuramente dopo l'espulsione appunto è stata un'altra gara, ci sono state diverse partite nella partita, ce ne sono state almeno tre, l'inizio in 11 contro 11, successivamente la gara sull'1-1 anche con diversi problemi meteorologici e il campo che come abbiamo visto era molto insomma difficile da calcare e determinate giocate non venivano ed era difficile giocare palla a terra. E poi dopo che il Bologna si è portato in vantaggio sul 2-1 c'è stato il moto d'orgoglio della squadra di questa, che però insomma vista l'inferiorità numerica e anche un po' la difesa del Bologna che è riuscita a reggere, non è riuscita quasi mai a rendersi pericolosa nel secondo tempo.
Eh sì, poi insomma il Bologna che sicuramente si è dimostrato superiore, visto che insomma abbiamo potuto ammirare prima la Roma e poi il Bologna, insomma c'è chi dice che insomma, il Bologna ha forse anche armi maggiore rispetto alla Roma a livello di rosa. Io però ti faccio la domanda al contrario, e alla luce di queste prime 10 giornate, guardando anche gli avversari che hanno già affrontato i rossoblù, come e dove collochi il Parma? Perché c'è un po' di preoccupazione anche alla luce del successo di ieri del Genoa, che si è pericolosamente avvicinato a -1, un Parma che fa fatica a decollare sotto la gestione di Carlos Cuesta, anche tanti infortunati, bisogna dirlo, però sì. Insomma, si fatica a fare punti, si fatica a segnare, come rispetto anche agli altri avversari che insomma ti è capitato di incrociare in questi primi 2 mesi di campionato, come vedi il Parma?
Ma io ho visto diversi giocatori del Parma seguiti nel corso della loro carriera, anche prima che vestissero la maglia dei Ducali, e secondo me è una rosa completa per raggiungere una salvezza abbastanza tranquilla, cioè comunque Pellegrino mi sembra un attaccante su cui è giusto puntare, Cutrone conosce bene il campionato, conosce bene insomma la porta avversaria, ha un feeling importante, è ovvio che da un punto di vista insomma di collettivo mi sembra una squadra che ancora debba trovare la miglior compattezza possibile e l'idea migliore per approcciare il campionato, e questa mi sembra ancora alla ricerca dell'alchimia giusta per rendere il Parma una squadra da salvezza tranquilla, ecco, cioè vedendo un po' anche gli avversari contro cui per adesso insomma ha giocato il Bologna, che ho visto dal vivo, insomma questo Cagliari credo che comunque il Parma possa dire la sua, ho visto anche Cagliari-Parma insomma la partita che si è giocata a settembre se non erro, e il Parma ha perso anche demeritatamente, quindi insomma per me il Parma può essere anche superiore di questo Cagliari, sicuramente superiore del Pisa, ci sono secondo me diverse squadre che stanno dietro la formazione ducale, è chiaro che però serve trovare il feeling giusto, cosa che sicuramente era riuscita Christian Kivu nel corso degli ultimi mesi e comunque insomma da quando l'attuale allenatore dell'Inter aveva preso a mano la panchina giallo-blu. È ovvio che serve un po' di tempo a un allenatore nuovo che arriva in Italia, si cala in un ambiente di prima squadra dopo che aveva avuto delle esperienze come settore giovanile nella Juventus, dopo che ha avuto delle esperienze come vice all'Arsenal, è un lavoro differente, lo sento ben concentrato nel voler fare la cosa giusta e nel voler mettere tutto se stesso dentro questo Parma, però al momento ancora non mi sembra di vedere il miglior Parma possibile in campo, questo no.
Eh sì, e dal campo passiamo fuori, diciamo dietro la scrivania, perché effettivamente si parla tanto di giovani plusvalenze, sì. Allora c'era arrivato un messaggio prima di Daniele che recuperiamo adesso, che si dice, Baraldi ieri anche ex dirigente del Bologna e anche della Virtus parlando di basket, ieri Baraldi sosteneva che se si cedono i giovani non è un progetto, in realtà anche il Bologna vende parecchio, insomma Ndoye, Mboy, sì. Kemal, l'anno scorso Zirze e Calafiori, però mantenere il gruppo è fondamentale, ma altre squadre hanno sostituito con giocatori pronti di simile livello. Ecco, ti chiedo questo, anche quella può essere una differenza di visione, perché poi, è vero, tanto fare un esempio, Ordoñez lo seguiva anche il Bologna, non è un mistero, poi è arrivato al Parma per una cifra importante, però la sensazione è che a Bologna ci siano degli ingranaggi già più definiti, cioè non viene pagata a caro prezzo una cessione di un giocatore fondamentale come Ziyech, come Calafiori, va via Ndoye e viene comunque sostituito con elementi di pari valori, esplode Cambiaghi. Ogni anno il Bologna ha la capacità comunque di trovare dei giocatori già pronti. La sensazione è che questo processo a Parma sia un pochino più lento, quindi se dovessimo carpire qualche segreto, qualche trucco da Bologna, tu cosa ci dici rispetto proprio a quanto avviene concretamente a livello di filosofia della società felsinea?
Beh, è proprio vero che quando c'è un ingranaggio che già funziona, sostituire solo un tassello di tutto il lotto, no, dei tasselli vari dell'ingranaggio al completo è più facile, meno pericoloso e rischioso, perché quando hai già una guida tecnica dallo scorso anno a quest'anno consolidata e certificata, perché comunque Vincenzo Italiano ha portato il Bologna a vincere una Coppa Italia, cambi due titolarissimi come Bukema e Ndoye, ma il Bologna trova energia da un nuovo centrale, da due nuovi centrali acquistati sul mercato, Egem e Vitic, e al posto di Ndoye arriva Rowe, ma appunto come dicevi tu esplode Cambiaghi, quindi soluzioni differenti perché sono dentro a un contesto, dentro a un sistema che è già oliato, già funzionante. Non è sempre stato così, e per rispondere alla tua domanda, è servito che la squadra prendesse sempre di più conoscenza delle proprie capacità e si fidasse al 100% di quelle che potessero essere le proprie potenzialità. C'è riuscita inizialmente con Sinisa Mihajlovic, in parte, non del tutto, perché ha trovato una linea di forza e di tenuta in campo mantenendo sempre la categoria. Poi successivamente l'exploit è arrivato con l'anno di Motta, il Bologna poi lì è stato molto bravo a prendere un allenatore, ha dovuto cambiare per forza di cose guida tecnica, ma ha scelto l'allenatore giusto con cui continuare a cavalcare questa crescita, però crescita di un gruppo che è sempre rimasto consapevole dei propri mezzi, e quindi da questo si deve partire. Alla fine non è sbagliato provare, secondo me, a credere in un allenatore giovane di proposta che ti può dare magari qualcosa di diverso, non magari il solito allenatore italiano che ti porta una salvezza tranquilla senza magari un gioco sfavillante, nulla più. È giusto provare, è ovvio che poi però si passa anche da momenti in cui, come mi sembra adesso, ci sia difficoltà nel creare l'amalgama corretto, e credo che il Parma sia alla ricerca di questo. A volte ci vogliono anni, a volte non ci si riesce mai neanche del tutto, però per il Bologna insomma sono passati otto anni prima che Gioi Saputo, da quando è arrivato proprietario del club, e di critiche ne ha subite tante. Adesso è osannato, ma c'era una grossa fetta della tifoseria bolognese che insomma vedeva non di buonissimo occhio il percorso di Gioi Saputo. Adesso che però l'amalgama è stata trovata, e tutto funziona in maniera molto più virtuosa.
Eh sì, allora ti leggo due messaggi in chiusura. Forza ragazzi, forza mister, sono fiducioso che ci salveremo con sudore, battaglia e rabbia. Ora però, vista la situazione infortuni, veramente bisogna fare giocare i ragazzi nella loro zona di competenza senza alchimie. Effettivamente questo 4-4-2 ha convinto poco, anche insomma mettere in marcatura Brički su Orsolini non si è rivelata una grande mossa. E poi ti leggo questo messaggio, sono stati investiti tanti soldi per tanti giocatori, forse sarebbe stato meglio prenderne meno ma più pronti per la Serie A. Questa è la domanda di Lorenzo, che poi aggiunge: beh, Sartori è un fuoriclasse e dove va fa sempre le fortune delle squadre per cui lavora, bravo il Bologna a prenderlo. Chiudo con la domanda sul Bologna, hai citato giustamente lo storico successo in Coppa Italia, a proposito la tua radio cronaca è stata una delle più virali e cliccate lo scorso mese, complimenti Leo, chissà se nella tua carriera insomma ti saresti mai immaginato di commentare e vincere una finale di Coppa Italia all'Olimpico fino a pochi anni fa. E ti chiedo però ovviamente quali sono, vabbè, diciamo un po' col magone, perché insomma il Parma ha vissuto in passato Europa, serate, notti importanti sia in Italia che in Europa, ti chiedo appunto quali potrebbero essere gli obiettivi plausibili e concreti del Bologna in questa stagione.
Beh, se l'anno scorso il giro in Champions League, la qualificazione in Champions League è stata veramente un salto molto alto e molto importante, poi con il primo anno vero e proprio di Vincenzo Italiano in panchina cioè, c'era anche da ritrovare quell'alchimia. Il Bologna ci ha messo 2 o 3 mesi prima di riniziare a fare risultati importanti, quindi anche l'iniziale percorso in Champions, le prime giornate disputate sono state difficili e faticose. Quest'anno le gare di Europa League, il percorso in Europa League con la conferma di Italiano, la conferma comunque di diversi giocatori di sicura affidabilità, di un Orsolini che sta segnando, di Odgaard che è molto determinante, Castro, sicuramente Bologna vede nell'Europa League un percorso molto più proponibile anche per andare avanti. Dopodomani c'è questa partita al Dall'Ara contro i norvegesi del Brann. Il Bologna, se dovesse fare 3 punti, andrebbe già a 7 lunghezze nel suo percorso di girone unico. Ecco, se dovesse passare il turno sarebbe già uno step in più, giocare delle gare eliminazione diretta su andata e ritorno in un contesto europeo, quindi momento importante. E poi ovviamente, insomma, cercare di arrivare ad aprile dentro tutte le competizioni, Europa League magari sarebbe un sogno, ovviamente campionato vicino alla zona Europa e magari ancora Coppa Italia, perché comunque Bologna quest'anno è prima nel tabellone come testa di serie, avendo vinto il trofeo a maggio scorso. E quindi, insomma, la volontà è questa, la consapevolezza della squadra rispetto a 12 mesi fa è molto più alta, e Bologna infatti è partito molto forte con 18 punti in 10 giornate, che non faceva da veramente tantissimo tempo. Ma insomma, spero che possa ritornare anche ai vecchi fasti il Parma. C'è riuscito il Bologna, perché non dovreste farcela anche voi.
Allora, ti auguriamo di fare strada col Bologna in campionato in Europa, non in Coppa Italia, perché tra esattamente un mese, il 4 dicembre, ottavo di finale Bologna-Parma, ore 18. Però insomma, sicuramente il Parma ha come priorità in questo momento risalire la china in campionato. Per il momento, grazie e buon lavoro al giornalista di Nettuno Bologna 1 e Radio Bruno, Leonardo Bosello. Ciao Leo, grazie per essere stato con noi.
Grazie, grazie a te, grazie a voi, un abbraccio, buon proseguimento.
Grazie, grazie a Leonardo Bosello, che abbiamo fatto il punto anche su Parma-Bologna, anche sulle prospettive della società rossoblù. Davvero un bel modello, da 3 anni il Bologna sicuramente tra le realtà più piacevoli in Italia, se non altro a livello di provinciali. Vito, voglio ricordare che Fabregas lo scorso anno ha perso 5 gare consecutive, forza e coraggio. Insomma, anche Fabregas ha avuto, insomma, il suo percorso, poi sono intervenuti anche, insomma, investimenti non indifferenti da parte della proprietà. Ma noi ora siamo pronti per ritornare in pubblicità.
Palla in tribuna.
Sei un lavoratore dipendente o un pensionato e ti serve un prestito? La cessione del quinto è la soluzione più efficace per rispondere alle necessità tue e della tua famiglia. Come? Basta un documento valido, la tessera sanitaria, un documento di reddito, e puoi chiedere un prestito fino a 50.000 euro.
Cap Service, il prestito per tutti. A Parma, in via Dante 6. A Piacenza, in via Colombo 130.
Palla in tribuna, in studio Marco Bernardini.
Rieccoci, terza e ultima parte di Palla in Tribuna in diretta su Radio Parma. Continuate a scriverci al 333-9200-170. Ci scrive Mark. Buondì da Mark. Dopo che il Genoa in maglia crociata ha vinto a Reggio, la situazione si è molto complicata, dato che la difesa traballa e l'attacco latita. Bisogna cominciare a utilizzare un modulo diverso dal 4-4-2, ma un modulo più offensivo, 4-3-3. E poi ci scrive anche Gianluca sul discorso di Oristagno, che però insomma, la diagnosi dice lesione di basso grado all'adduttore destro. Poi squadra, dice, costruita male per l'ennesima volta, tecnico giovanissimo che non ha mai allenato, un mix che potrebbe, speriamo di non essere deleterio, sempre forza Parma. Ma noi, per parlare di Parma e non solo, anche di Curva Nord, di tifosi, abbiamo in collegamento tifoso crociato e collaboratore della Gazzetta di Parma, Pietro Ferrari. Ben ritrovato, Pietro.
Ciao Marco, ciao a tutti, ben ritrovati.
Allora Pietro, a caldo, insomma, tu per la Gazzetta di Parma curi la rubrica legata ai tifosi e commenti proprio subito dopo la fine della partita. Ti chiedo, qual era l'umore della piazza dopo una partita, diciamo, dove è piovuto sul bagnato in tutti i sensi?
Una pioggia così, io tantini non me la ricordo spesso, c'era veramente da, non so, sembrava la fine del mondo. E
eroico anche questa, resistere in, certo, con la giacca e la camicia.
No, rispondendo alla tua domanda, c'erano soprattutto dopo l'ultima partita, ma in generale dopo tutte queste ultime partite, un po' due filoni di pensiero. Uno si sta espandendo più di più, adesso vi dico quali sono i due, potrete immaginare qual è che sta prendendo sempre più piede. Il primo filone è comunque la difesa, tante partite è stata solida, lasciamo lavorare questa che è giovane, tanti giocatori nuovi, tantissimi infortuni, e gli infortuni sono un dato oggettivo, tanti e troppi, e quindi lasciamo lavorare, diamo ancora fiducia. Altri non parlano assolutamente di mandare via questa, non sto parlando di questo tipo di pensiero, però sono molto molto preoccupati di quanto il Parma crei poco offensivamente, di cambiare ancora modulo, di provare altre opzioni, e del fatto che secondo loro il nostro allenatore ancora mostra poca esperienza, e questo si vede in campo per come la squadra in certi momenti proprio smette di attaccare. Quindi un po' erano queste le sensazioni anche dopo il Bologna, che purtroppo, che vogliamo o no, penso sia, siamo d'accordo tutti, ai noi ha meritato la vittoria.
Sì. Allora ci scrive Davidone, memoria storica, io ricordo una pioggia bella appesa in un Inter Parma 2-0 contro Pietro Ibrahimovic, cioè, ce la ricordiamo bene, quella partita che sancì la retrocessione in Serie B del Parma e lo scudetto dell'ultima Inter di Mancini, davvero piove sul bagnato, Inter campione Italia e Parma retrocesso, vedi che abbiamo entrambi una buona memoria. Ecco, ci scriveva il radioascoltatore prima, alla luce anche degli infortuni, insomma, Estevez e Cercati sicuramente non avranno stop così brevi, ma si parlava di un possibile cambio modulo, c'è chi insomma invoca il ritorno alla difesa 3, c'è invece il nostro radioascoltatore prima che proponeva un 4-3-3, giusto per poter aumentare l'indice di pericolosità davanti, aggiungo io, insomma, valorizzare anche le caratteristiche di Pellegrino a centro area. Tu cosa ne pensi?
Mi trovo d'accordo con quest'ultima proposta, più che altro perché con il 4-3-3 forse potremo offensivamente vedere qualcosa di diverso. In certe partite sicuramente dal punto di vista difensivo la doppia punta lì davanti ha anche premiato, Cutrone e Pellegrino hanno fatto certe partite di sacrificio davvero da quel punto di vista da premiare, però è chiaro che se fai anche questo tipo di partite e proponi un po' solo quel tipo di gioco, alla fine sei anche un po' carente lì davanti. Come dicevi tu poco fa, è vero che sfruttare forse Pellegrino più delle caratteristiche dove in un 4-3-3 può sprigionare meglio le sue qualità, che insomma le conosciamo tutti quali sono, quindi poi soprattutto adesso che con tutte queste assenze, soprattutto sull'esterno, un'altra cosa che i tifosi dicevano dopo la partita col Bologna, e mi trovo d'accordo con chi me l'ha detto, è che insomma sugli esterni siamo veramente corti, certo non solo magari da scelte di mercato, ma anche appunto dagli infortuni, ragazzi, che sono veramente ormai, non so, siamo martoriati.
Guarda, infatti ci chiede il nostro radioascoltatore, dopo la pausa rivedremo qualcuno tra Valerio Ndrecca o altri lungodegenti. Valerio Ndrecca dovrebbero essere poi i primi evidentemente a rientrare, probabilmente con Alquist non dovrebbe essere nulla di grave, si attende anche Oristagno, ma Valerio Ndrecca si augura dopo la sosta di rivederli in campo. Gianmarco, io metterei Bridgki ala, così non fa danni in difesa, così sfrutta anche un buon tiro, ma il problema è chi c'è da mettere a sinistra in difesa. Sinceramente si fa fatica a inventarsi qualcosa. E poi d'accordo anch'io, visto che sono un estimatorissimo dei quattro in difesa, quindi Davidone è d'accordo con te sui quattro in difesa. Leao come lo fermiamo? Li spariamo? E questa è la prima domanda, segnatela, che poi te ne faccio un'altra, anzi no, ti chiedo questo, dopo c'è un'altra domanda per te sul mercato, ma Leao, e aggiungo anche Selemakers, perché poi nel Milan, nel 3-5-2, gioca esterno a tutta fascia, Selemakers, che è uno dei più in forma della Serie A, e insomma, forse non è il caso di riproporre Bridgki, dopo che insomma con Orsolini ha fatto fatica, se dovesse mancare ancora Valeri, le soluzioni anche lì sicuramente non sono abbondanti, e giustamente Davidone segnala, e Pulisic che rientra, quindi davvero la partita di sabato sarà complicatissima.
No, ma Marco, è normale che Bridgki abbia, cioè nel senso, anche su Bridgki ci sono opinioni contrastanti. Sicuramente è un ragazzo che adesso sembra retorico, ma davvero si è impegnato tanto, ha corso tanto in campo, e questo comunque va sottolineato. È anche vero che abbiamo visto ad esempio con Orsolini, ma insomma in tanti fanno fatica con Orsolini, spezza una lancia a favore di Bridgki, povero. Però in certi momenti proprio su quella fascia il Bologna continuava a premere, faceva un po' quello che voleva. Cosa possiamo fare col Milan che, se vogliamo, in quei reparti è ancora più forte del Bologna? È una bella domanda. E come stavamo proponendo, ma sicuramente fare la difesa 3 e la difesa 4, forse la difesa 4 può darci più garanzie, magari poi con la difesa 4 dove i terzini restano abbastanza bloccati. Poi però immagino anche lì magari una partita in cui, perché è successo varie volte con diverse big, chiamiamole così, di questo campionato, che magari non era al 60, ma ricordo inizio campionato con la Juve, recentemente con la Roma, fai quell'oretta di gioco dove tu comunque sei sullo 0-0, hai sofferto perché sei contro una squadra di altri valori, di molti più alti valori tecnici, però riesci a restare in partita. Poi succede sempre quell'episodio che ci fa crollare e la partita cambia proprio di senso, perché sia a Roma che con la Juventus poi abbiamo portato a casa 0 punti, che da tifosi ce lo aspettiamo anche che contro quelle big si possa perdere, però poi hai quella sensazione che hai creato troppo poco. Io non vorrei che anche col Milan, ma io non penso ci siano altre soluzioni al momento, la squadra proverà a fare una partita di contenimento, magari di tanta aggressività, che abbiamo avuto ad esempio col Como, poi è mancato spesso in tante altre partite, e da quell'aggressività provare sempre, ovviamente in contropiede, provare a creare qualcosa di più. Oggettivamente provare a creare qualcosa di più serve, anche sì, se siamo contro il Milan.
Eh sì, questo sicuro. Guarda, Davidone propone Alquist su Leao, che dice che è l'unico che corre velocissimo. Vedremo quali saranno poi le scelte di Carlos Cuesta per la partita di sabato sera. Io con questo ho concluso. Ti ringrazio, Pietro Ferrari, per essere stato con noi. Alla prossima. E insomma, speriamo che sabato sera non prendi l'acqua e il Parma possa regalarci una gioia, dai.
Grazie a te Marco, a prestissimo e speriamo bene, dai, un abbraccio.
Grazie a Pietro Ferrari, grazie a Simonetta Collini per la regia, a voi radioascoltatori per averci seguito. Noi ci ritroviamo sempre qui, poco dopo le 14 domani, con una nuova puntata di Palla in Tribuna. Buon proseguimento di giornata.